ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con Il Mondo alla Radio. Silvia Giovanrosa in regia, Roberto Colangeli ci segue invece per la parte tecnica. Vi ricordo che Il Mondo alla Radio può essere riascoltato e scaricato in podcast dal nostro portale www.vaticannews.va. In apertura del programma parliamo di quanto sta avvenendo a New York, alle Nazioni Unite, dove si è aperta ieri la 76esima Assemblea Generale e dove ha dominato in un certo senso la contrapposizione, se non vogliamo dirlo scontro, la contrapposizione tra gli Stati Uniti e la Cina, con le due diverse e opposte visioni geopolitiche dei rispettivi leader. Tutto questo nonostante il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, aprendo i lavori, abbia fatto appello al dialogo e alla comprensione, un dialogo e una comprensione che deve essere necessariamente quella tra i due più grandi attori economici a livello globale, le due maggiori economie a livello mondiale. E poi tante novità, tanti punti di vista che sono emersi. Ovviamente i vari leader che si sono succeduti al microfono hanno esposto le proprie priorità, così andrà avanti e capiterà per l'intera settimana dell'Assemblea Generale, quindi ci saranno tanti aspetti da valutare, ma tutto appare dominato comunque da quelli che sono i grandi temi che ormai vedono coinvolti e oppongono i nuovi blocchi di alleanze con i loro interessi, e tra questi risulta anche l'Europa, seppure in una posizione diversa e forse un po' spaesata rispetto al passato. Ma per fare un'analisi e cercare di comprendere un po' quello che sta avvenendo e quella che è la visione del mondo, così come emerge dai discorsi presentati all'Assemblea Generale, tutto quello che ruota intorno alla politica delle Nazioni Unite, noi abbiamo chiesto l'aiuto di due amici della Radio Vaticana e esperti, che sono il professor Domenico Fracchiolla, docente di relazioni internazionali alla LUIS, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
E Claudio Bertolotti, che è direttore di Start Insight, un grande think tank di analisi di geopolitica, ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Professor Fracchiolla, io vorrei iniziare con lei su una valutazione un po' generale su questa assemblea delle Nazioni Unite che si è aperta a New York. Insomma, non è stata sicuramente noiosa, questo lo possiamo dire per certo. Ci sono elementi di grande politica internazionale, elementi relativi alle crisi e anche elementi, se vogliamo, un po' di gossip relative a quelle che sono le interpretazioni del contrasto alla pandemia. Insomma, ha fatto specie vedere il presidente brasiliano mangiare una pizza in mezzo alla strada perché non vaccinato e non ammesso in nessun ristorante. Questa Assemblea Generale cosa ci dice? Rispecchia la complessità di quello che è il compito che spetta alle Nazioni Unite come grande organismo internazionale per i prossimi anni, o ci dà l'idea di quanto sarà difficile per le Nazioni Unite riconquistare un ruolo di mediazione?
Certo, se posso permettermi una battuta, direi entrambe gli scenari che lei ha evidenziato sono possibili e probabilmente si verificheranno, perché l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite torna ad avere una grande centralità in quelli che sono, diciamo, i suoi compiti istituzionali, e quindi essere essenzialmente un grande forum, una grande cassa di risonanza di quello che sta accadendo nelle diplomazie mondiali e nelle relazioni internazionali, alla ricerca evidentemente di nuovi equilibri e un nuovo ruolo che potrebbe avere in un periodo che conclude in realtà una grande fase di crisi del sistema onusiano. E quindi questa si potrebbe prendere occasione da questa difficile situazione per un bilancio. È davvero un po' difficile questo scenario. Di sicuro ben rappresenta la grande difficoltà che il sistema internazionale sta attraversando alla ricerca costante di una stabilità internazionale e nuovi equilibri, questi nuovi equilibri che sono assolutamente da delinearsi, da vedere a seconda di quello che sarà lo sviluppo delle nuove linee di politica estera e delle nuove iniziative importanti che sono state prese nel corso di questo anno e della risposta alle crisi, a partire evidentemente da quella gravissima della pandemia, che ha avuto un risvolto fondamentale nella nostra comprensione e concezione del sistema internazionale, così come l'abbiamo considerato fino ad oggi, proprio perché mostra ancora una volta di più tutte le sue criticità e la sua vetustità. Quindi il tema della riforma del sistema internazionale, che passa attraverso la riforma delle Nazioni Unite, è assolutamente centrale.
Professore, una domanda lampo: lei ha citato la pandemia, è stato notato che il presidente cinese Xi Jinping è rimasto a Pechino, non si è recato presso il Palazzo di Vetro, veniva sottolineato come ormai sono 600 giorni che non esce fondamentalmente dalla Cina. Questo è dovuto all'emergenza sanitaria in corso o è un segnale in più, diciamo, che dovrebbe essere interpretato?
Probabilmente l'emergenza sanitaria in corso ha fornito una brillante occasione al presidente cinese per evidenziare quella che è in realtà una situazione che stiamo vivendo in queste settimane, e quindi assolutamente ribadiamo la difficoltà e la ricerca di nuovi equilibri in questo che si delinea sempre di più il nuovo preannunciato scenario di grande criticità, che vede alla centralità del Pacifico e delle relazioni tra Stati Uniti e Cina diventare un po' quello che diventerà un tema essenziale con il quale confrontarsi, senza dimenticare che altri scenari, altri tre atri, sono assolutamente da non poter essere tralasciati, come l'intervento del presidente Biden ha benissimo messo in evidenza, pur con questa nuova realtà con la quale ci dobbiamo confrontare e di cui l'onda lunga viene, l'inizio viene addirittura dalla presidenza Obama. Tutti ricorderemo la strategia dell'Asia Pivot del presidente Obama degli Stati Uniti, quindi nulla di nuovo sotto il cielo. Purtroppo quelle nubi che si stavano addensando continuano ad addensarsi minacciose sul cielo della comunità internazionale.
Grazie professore Fracchiolla, resti con noi. Claudio Bertolotti, nulla di nuovo sotto il cielo, l'origine, diciamo, dell'interesse nell'Indo-Pacifico, nella geopolitica americana in particolare, ha radici che risalgono a parecchi anni fa, insomma, lei stesso lo ha sottolineato anche quando ci siamo parlati preparando la trasmissione, però una cosa colpisce, cioè il fatto che si sia parlato o si cerchi di mettere in evidenza determinati ambiti strategici di alleanze che non sono forse proprio ideati nel contesto del dialogo. Insomma, pensiamo soltanto a questa intesa tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, che ormai è conosciuta con l'acronimo di AUKUS, oppure il Quad, questo quadrilatero che tende a riunire le grandi democrazie dell'Indo-Pacifico, entrambe queste diciamo così composizioni in funzione fondamentalmente di contrasto a una possibile egemonia cinese nell'area, però non sembrano insomma improntate a una a quella che Biden ha definito con un termine che sentiremo spesso, la filosofia della diplomazia indefessa, la diplomazia inflessibile.
Sì, io credo che la diplomazia abbia elementi comuni fra tutti gli stati, ma quando si parla di grandi potenze la diplomazia si muove anche e molto, evidenziandolo molto anche sotto l'aspetto militare, spesso più di deterrenza che non di effettivo impiego, per cui dobbiamo considerare intanto che questo è un processo di medio-lungo periodo, iniziato circa 10 anni fa, ma che in realtà fonda le sue radici ancora nel decennio precedente. Obama lo ha formalizzato, è stato ben evidenziato in premessa, il pivot to Asia viene avviato da Obama, disimpegnando il ruolo statunitense nell'area mediterranea e medio orientale. Cioè, gli Stati Uniti hanno capito ormai da tempo che il grande competitor, da un punto di vista di egemonia, certamente da un punto di vista commerciale, che poi è quello che tiene in piedi l'economia delle grandi potenze, ma l'economia globale, appunto, si basa su un rapporto di competizione commerciale, competizione politica, e che attraverso la via diplomatica e lo strumento militare definisce tempi e spazi. Questa nuova alleanza, definiamola alleanza, questa nuova cooperazione con l'Australia e il Regno Unito, pone, diciamo, un punto fermo, ma un punto fermo che è in realtà un nuovo punto iniziale forse, che si colloca però anche questo in coerenza con una visione di lungo periodo che gli americani, che gli Stati Uniti hanno già evidenziato con il Quadrilateral Security Dialogue, il Quad che è stato citato, ma che evidentemente non poteva dare quelle risposte, essendo un dialogo tra le parti, certo un dialogo strategico, ma che da un punto di vista militare non era forse ben strutturato e coordinato. Ecco, noi non dobbiamo dimenticarci che in base all'ultimo accordo siglato appunto con Regno Unito e Australia, gli Stati Uniti ora avranno da un lato la disponibilità di approdi per il loro naviglio militare, ma dall'altro lato avranno una componente alleata che utilizzerà armi o sistemi d'armi che da un punto di vista della deterrenza hanno una forte rilevanza, molto più di quanto non fosse rappresentato dal Quad con il Giappone, con l'India e con la stessa Australia. Quindi credo che oggi, così come saremo abituati nei prossimi decenni, i rapporti di azione e reazione e relazione fra Stati Uniti e Cina si sposteranno molto sul piano della competizione, minacciando anche forse, o lasciando intendere, una sorta di conflittualità che però credo non convenga a nessuna delle due parti.
Quindi, riassumendo in maniera molto sintetica, concorrenza, diplomazia, ma se vuoi la pace devi sempre prepararti alla guerra, insomma questo motto resta valido nei rapporti tra le grandi potenze. C'è una cosa che salta agli occhi però: con questa grande attenzione degli Stati Uniti verso l'Indo-Pacifico si tende, o si rischia forse, di avere qualche effetto collaterale in quelle che sono tutte tutte le altre aree di crisi e che non vedono più l'interesse fondamentalmente statunitense nel cercare di avere un controllo o di comunque esercitare una influenza diplomatica, penso anche soltanto al Medio Oriente. In questo senso ci potrebbero essere delle ricadute, insomma, di questo spostamento completo di interesse degli Stati Uniti verso l'Indo-Pacifico?
Ma sicuramente sì, ed è una scelta razionale quella fatta dagli Stati Uniti, tant'è che in un certo senso prima implicitamente e poi anche esplicitamente hanno di fatto passato la responsabilità della gestione di alcuni dossier direttamente alle potenze europee più che all'Europa stessa. Basti pensare all'area mediterranea, gli Stati Uniti fra alti e bassi e maggiore e minore impegno, però negli ultimi 10 anni hanno fatto più di un passo indietro nel bacino mediterraneo e nell'area nordafricana, e questo sarà un problema significativo per un'Europa che di fatto a oggi non ha una capacità né politica né militare per poter gestire questi dossier. Sull'altro lato gli Stati Uniti sembrano aver voluto escludere chi tra i partner europei nell'area Indo-Pacifica ha sempre avuto un occhio di riguardo e ha sempre dimostrato un certo interesse, e tra questi certamente la Francia, mentre al contrario ha privilegiato un po' in maniera, diciamo così, coerente anche con l'alleanza la cosiddetta dei Five Eyes, cioè i 5 occhi, i paesi anglosassoni che rientrano nell'area di interesse statunitense e con cui condividono anche una visione strategica. Ecco, appunto, la Francia, potenza, grande potenza europea, è stata esclusa, certo soltanto di fatto con una cancellazione, o meglio spingendo forse anche l'Australia a cancellare un ordine importante in termini di naviglio militare, ma di fatto imponendo una bella battuta d'arresto anche da un punto di vista politico e da un punto di vista anche comunicativo all'opinione pubblica internazionale.
Claudio Bertolotti, poi magari ci ritorniamo ancora un po' sullo spaesamento forse dell'Europa in questo nuovo contesto internazionale. Si ha un po' l'impressione che appunto non tanto le potenze europee ma l'Europa nel suo complesso non sappia esattamente dove girarsi in questo momento. Io volevo chiedere ancora a Domenico Fracchiolla una impressione su quelli che sono i temi che sono emersi, no? Perché tutto dominato comunque dal grande confronto sino-statunitense. Abbiamo sentito, si è parlato di clima, quindi le grandi battaglie per l'emergenza climatica, la necessità di andare avanti, di investire, si è parlato di vaccini, cioè c'è stata questa un po' questa corsa al rilancio sui vaccini per i paesi più poveri. Gli Stati Uniti hanno annunciato grandi stanziamenti, la Cina ha rilanciato dicendo noi abbiamo già pronte 2 miliardi di dosi da mandare ai paesi più poveri. Però ci sono relativamente piccole tematiche che non sembra abbiano trovato un grande spazio, a cominciare da quella del dibattito sul nucleare iraniano, per arrivare anche a quelle che sono le terrificanti crisi, ad esempio come quella nel Corno d'Africa del Tigray. Come mai questi temi non riescono a emergere ancora in questi contesti?
Guardi, io aggiungerei evidentemente anche la crisi dell'Afghanistan,
assolutamente,
intorno dei talebani. Ma,
in questo caso l'unica novità sono stati i talebani che hanno chiesto di poter partecipare in extremis. Ma...
Sì. Allora, questi temi in realtà non compaiono su quella che è il tavolo delle
centrale del dibattito pubblico, ma sono assolutamente presenti e collaterali. Sono temi che, sui quali si incontrano e si scontrano le diverse diplomazie e i diversi governi. Dobbiamo ricordare che con Biden è iniziata una nuova fase del multilateralismo, quindi quella che era l'equilibrio e la contrapposizione e anche la grande novità potenzialmente destabilizzante dell'amministrazione Trump in una certa gestione delle relazioni internazionali, poi non ha trovato con l'amministrazione Biden un ritorno al passato. Ecco, ci si sbaglierebbe molto pensando che il multilateralismo che propone Biden sia un multilateralismo, diciamo, nel solco di quella che è la tradizione. È un multilateralismo che rilancia invece l'idea della, non voglio dire dello scontro di civiltà, ma comunque l'idea dell'importanza di mettere al centro quei valori centrali della democrazia, dei principi sui quali è fondato il sistema internazionale, diciamo così, come si è determinato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e che porta a nuove contrapposizioni. Quindi è evidente che questo tema è un tema che si intreccia anche con la crisi delle democrazie, con il riemergere del fascino e l'affermazione di regimi ibridi e anche di autocrazie che riescono ad esercitare una rinnovata politica di potenza. Quindi io credo che questi temi non siano evidenti nel dibattito pubblico, ma sono presenti, se ad esempio li dovessimo leggere nell'ottica di una nuova e di una ritrovata, o se non dovremmo dire di una assolutamente nuova azione politico-diplomatica svolta dalla Cina in aree e in settori che diciamo per la Cina sono abbastanza nuovi.
Quindi professore, possiamo dire che per capire un po' quella che è la rilevanza di tutti questi altri temi bisogna aspettare, insomma, le riunioni del Consiglio di Sicurezza, in realtà.
Assolutamente,
no?
Sì, perché, l'abbiamo detto altro. In premessa.
Esattamente. E tra l'altro poi, facendo riferimento a quello che lei diceva dell'assetto della Seconda Guerra Mondiale, altra nota di gossip da segnalare è stata questa irritazione francese che è uscita fuori nelle ultime 24 ore per una voce che si era sparsa attraverso un tabloid britannico in cui si diceva che la Francia avrebbe potuto pensare di lasciare il proprio posto in Consiglio di Sicurezza. La risposta è stata ovviamente una secca smentita, insomma non ci pensano assolutamente a lasciare il proprio posto in Consiglio di Sicurezza, è comprensibile anche. Ci avviamo purtroppo verso la chiusura, io volevo ancora sentire Claudio Bertolotti sulla Europa, parlavamo dello spaesamento dell'Europa, ipotesi fantascientifica, ora dal momento che la Cina si è anche presentata in maniera molto diversa negli ultimi anni rispetto al passato, ha acquistato molte simpatie, insomma è sicuramente una potenza che ha saputo cambiare la propria immagine anche, e riscuote una certa simpatia anche in molti paesi europei. Ci sarà la possibilità che l'Europa si senta orfana degli Stati Uniti e punti magari a stringere una maggiore amicizia con la Cina?
Ma personalmente credo che se è vero che l'Europa è rimasta sorpresa da questo evento, dall'altro lato però le profonde radici euroatlantiche non pagheranno pegno per questa scelta statunitense. Certo, i rapporti dovranno essere più franchi tra le parti, ma credo che nel complesso vi sia un processo di allineamento che non sia stato sostanzialmente intaccato da una delle tante decisioni unilaterali che gli Stati Uniti hanno preso nella loro storia, nei loro rapporti con la stessa Unione Europea. Quindi direi che non ci sono grandi fonti di preoccupazione in questo senso.
Neanche da un punto di vista economico?
Ma da un punto di vista economico l'Europa
economico-commerciale, diciamo, ecco.
Economico-commerciale, ovvio, con la Cina. È ovvio che in questo dovrebbe servire da stimolo per l'Europa per avviare un discorso contrario a quello che sta facendo la Cina, cioè non un allargamento dell'attività commerciale, non solo un allargamento dell'attività commerciale della Cina verso l'Europa, ma attraverso la cosiddetta nuova via della seta, che in realtà è una nuova via globale, ma un allargamento degli interessi e delle, quindi delle iniziative europee anche verso la Cina, insomma, che a guadagnarci siano entrambe le parti.
Mi sembra giusto. Grazie davvero Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, e anche grazie a Domenico Facchiolla, docente di relazioni internazionali alla LUIS, per averci aiutato a orientarci in questo quadro che è tutt'altro che semplice, internazionale e onusiano, quindi ma dominato da questi due grandi personaggi che sono poi gli Stati Uniti e la Cina. Grazie per averci reso questo evento avvincente e quindi con tante possibilità di ragionamento e di sviluppo anche di politiche e di analisi. La prima parte della nostra trasmissione termina qui, siamo già qualche secondo in ritardo, mi indicano la regia, Silvia Giovanrosa, Roberto Colangeli dall'altra parte del vetro, restate con noi per la seconda